tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Il coraggio di attraversare è il tema, il filo rosso della rubrica biblica Vie di Snodo, con cui apriamo questa puntata di Tempo dello Spirito. Buongiorno a chi è in ascolto, buona domenica da Luisa Nitti. Il coraggio di attraversare è quello del popolo di Israele, guidato da Mosè verso la libertà, ma è anche quello di ciascuna persona quando sceglie di camminare sulle proprie gambe e operare dei cambiamenti. Di questo ci parlerà Maria Teresa Milano nella prima parte della puntata. A seguire daremo spazio alla musica e alla spiritualità, come di consueto in queste puntate estive. La rubrica Tra cielo e terra, curata dal maestro Carlo Lella e da Marta Dauria, ci porta oggi nelle sonorità e nelle melodie che provengono dal Sudafrica. E dunque, come anticipato, apriamo la puntata con Maria Teresa Milano, biblista, traduttrice, musicista. Ci racconta questa mattina nella sua rubrica momenti di snodo, di passaggio, a volte di trasformazione che si accompagnano a diverse vicende narrate nelle scritture. L'ascoltiamo.
Vie di snodo. Fede e trasformazione nella Bibbia. A cura di Maria Teresa Milano.
Buongiorno, io sono Maria Teresa Milano e questo è Vie di Snodo, una rubrica che offre riflessioni su percorsi di fede e di trasformazione nella Bibbia. Oggi parliamo di coraggio e di attraversamenti. L'attraversamento è un passaggio, a volte difficile, spesso decisivo. Non si può evitare, perché le situazioni della vita vanno trapassate. Robert Frost diceva che l'unica via di uscita è attraverso. Non serve accantonare, dimenticare senza affrontare. La psicologia d'altronde ci insegna che la rimozione è un rimedio temporaneo, ma non risolve nulla, e la vita insegna che molto spesso quel che abbiamo cercato in ogni modo di accantonare si ripresenta portandoci disagio e malessere finché non l'affrontiamo. La Bibbia racconta l'episodio di un grande attraversamento, quello del Mar Rosso. Siamo nel libro dell'Esodo. Gli ebrei sono schiavi in Egitto. Mosè accompagna il popolo davanti al Mar Rosso e ciascuno attraversa con le proprie gambe. Credo che tutti noi, prima o poi nella vita, ci troviamo di fronte a un mare da attraversare e, stando lì sulla riva a guardare, ci facciamo domande assolutamente lecite. Vado o torno indietro? Merita? Non merita? Cosa lascio? Cosa mi aspetta? Non sarebbe forse meglio restare a riva a guardare ancora per un po'? Il testo di Esodo dice che in effetti il popolo lascia sì una situazione molto dura, quella della vita da schiavi in Egitto, ma in quella vita sono garantiti cibo e casa. E lasciano tutto questo per affrontare una grande sfida. E nei momenti di difficoltà, di fame, di sete, le persone rimpiangeranno i pentoloni di carne e la relativa stabilità di una quotidianità in cui venivano comunque soddisfatti i bisogni primari. Saranno presi dalla paura dell'ignoto, vivranno lo sconforto e si chiederanno se non fosse stato meglio forse non lasciare il certo per l'incerto, in nome di quell'ideale un po' effimero che in quel momento appare loro in tutta la sua fatica e complessità. D'altronde, come sostiene lo storico Giovanni Levi, l'incertezza è un fattore produttore di storia. E in questa serie di puntate nostre di Vie di Snodo abbiamo visto che il senso stesso dell'immensa fede di Abramo sta proprio nell'accettazione dell'incertezza. Il popolo ebraico vedrà i segni, come la caduta della manna, un dono insperato che rassicura sulla bontà della scelta e in sostanza dice: è difficile, ma ne vale la pena. Il popolo resta 40 anni nel deserto, uno spazio spesso ostile che non può essere casa ed è segnato dal cammino incessante. Faccio una piccolissima digressione sul deserto, quello spazio geografico ma anche metaforico. L'Occidente, sulla scia di un certo pensiero religioso e mistico, lo ha idealizzato, allontanandosi un po' dalla realtà concreta di quel luogo arido e caldo in cui si sentono la fame, la paura e un silenzio assordante, e da quella metaforica di transizione e formazione, mai semplici né gratuite. Il deserto è un luogo che via via è stato identificato come lo spazio per eccellenza della rivelazione, a partire però da un determinismo geografico che funziona bene per un dio della natura, ma non per un dio della storia, quale è quello biblico. Perché il dio biblico non si manifesta entro confini geografici stabiliti, bensì nel quadro esistenziale degli uomini ed entra nella loro esperienza storica e di vita. Nella narrazione dell'esodo dall'Egitto, Dio si manifesta nel deserto solo perché in quel momento il popolo si trova lì e solo perché in quel momento è proprio lì che il popolo deve comprendere che l'esercizio della libertà è possibile solo a partire da limiti stabiliti. Se ascolti Dio, se ascolti la tua voce interiore, ovunque ti trovi, non è necessario andare in un luogo apposito. E quando scegli di attraversare, potresti trovarti a passare un po' di tempo nel deserto, proprio come il popolo che esce dall'Egitto. E allora la domanda è: sei pronto a stare nel deserto? L'uscita dall'Egitto, ovvero da una vita imposta da altri, l'attraversamento dell'acqua come passaggio di liberazione, simbolo del dover superare le difficoltà con fiducia, accettando l'ignoto in nome di un ideale forte, e l'accoglienza di limiti, i precetti, che costituiscono la condizione necessaria per poter costruire se stessi e le proprie relazioni, sono simbolo dell'esperienza costitutiva di ogni individuo, al di là della specifica narrazione ebraica. E i precetti, i limiti, proposti nel libro dell'Esodo e in quello del Deuteronomio, rivelano un carattere di universalità, in quanto fondamento etico. I limiti permettono la scelta, e la scelta implica l'assunzione di responsabilità. Gli esseri umani adulti, consapevoli di essere usciti dal giardino di Eden, sanno che i passaggi difficili, gli attraversamenti, sono una parte imprescindibile della vita e che senza decisioni autonome e talvolta strappi è impossibile uscire dalla gabbia dorata del giardino primordiale, dall'Egitto ostile e duro, ma pur sempre rassicurante con i suoi pentoloni di carne, e dalle tante bolle dell'esistenza che possono ridurre l'essere umano a girare sulla ruota come un criceto o a far rotolare la pietra come il Sisifo della mitologia greca. Allora forse il punto sta nella scelta di leggere la propria vita a partire dal mito greco o dalla Bibbia, che incide i limiti sulla pietra per garantire la libertà e dice chiaro e tondo che sta solo a noi decidere se stare in un percorso circolare definito da altro e altri o se rompere il cerchio e scegliere una via lineare, come direbbe l'ebraista Piero Capelli, compiendo scelte vere, quelle possibili a ogni essere umano libero, tra un passato ormai dato e un futuro ancora da darsi. Buona domenica a voi, un caro saluto e alla settimana prossima.
Maria Teresa Milano ha curato questo intervento per la rubrica Vie di Snodo. Sarà con noi ancora la prossima domenica e vi ricordo che tutti i suoi interventi possono essere riascoltati collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Noi adesso voltiamo pagina per dedicarci alla musica, guidati dal maestro Carlo Lella e da Marta Dauria. Durante tutta l'estate ci accompagnano in un percorso attraverso musiche, inni, canti che esprimono la fede e la speranza di tante persone nel mondo. Ci raccontano i risvolti più interessanti, storici, musicali, di inni cristiani e in particolare protestanti che hanno accompagnato la vita di generazioni di credenti. Preghiera e inno di liberazione, il canto di cui ci parlano oggi, proviene dal Sudafrica ed è il simbolo della lotta contro l'apartheid.
Tra cielo e terra. Storie in musica. A cura di Carlo Lella e Marta Dauria.
Così sì che l'Eli Africa, Dio benedica l'Africa, un'invocazione semplice ma potente, nata come preghiera diventata inno di liberazione, oggi simbolo di speranza e identità per un intero continente. Benvenuti e benvenute, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ad una nuova puntata di Tra cielo e terra, storie e musica. Al microfono Marta Dauria.
E come nelle altre puntate, anche Carlo Lella. Oggi ci lasciamo guidare dalle voci del sud del mondo, dalle note di una marcia lunga e dolorosa, la marcia verso la libertà.
Il canto fu composto nel 1897 da Enoch Sontonga.
Marta, vabbè, io e te lo sappiamo, insomma, ma è bello che noi diamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici informazioni sulla sua biografia, perché è interessante, insomma.
Allora, Enoch Sontonga nasce nell'allora provincia orientale del Sudafrica, si diploma e diventa insegnante, professione alla quale affianca per alcuni anni l'attività di fotografo dilettante. Si sposa poi con la figlia di un pastore metodista, hanno un figlio e dal 1896, quindi un anno prima della composizione del nostro canto, fu direttore del coro dei ragazzi dell'istituto scolastico metodista di Nancyfield, per il quale compose alcuni brani. La sua fortuna postuma è interamente legata alla composizione di Così sicché l'Eli Africa, che nasce come semplice inno religioso, ma che diventa il simbolo musicale della lotta di liberazione contro l'apartheid. Dunque, questo inno nasce come un inno di chiesa, una semplice preghiera per la pace e la benedizione di Dio, ma ben presto esce dalle chiese e inizia a vibrare nelle manifestazioni, negli eventi pubblici, diventando una sorta di inno spirituale non ufficiale del Sudafrica.
Può essere anche, scusami, aggiunto se ti interrompo, in lingua è un po' difficile a pronunciare, ma ci provo, osa, giusto?
Esatto, osa. Questa è una delle lingue che vengono parlate in Sudafrica. È interessante appunto che questo canto viene fatto proprio dal partito politico del Congresso Nazionale Africano, che era protagonista della lotta all'apartheid, e diventa un simbolo della resistenza.
Quindi non di odio, ma un'invocazione pacifica, profonda, una richiesta chiaramente di giustizia, di dignità, di libertà, e comunque mantenendo sempre, rimanendo sempre una preghiera, no?
Esattamente, così. E lo si cantava quindi nei comizi, nei funerali degli attivisti, nelle marce, e spesso a guidarlo, ad intonarlo, era proprio lui, Nelson Mandela, politico e attivista sudafricano che guidò la lotta contro l'apartheid, che era il sistema di segregazione razziale e di discriminazione sistemica che ha prevalso in Sudafrica dal 1948 al 1994.
Nelson Mandela lo cantava con il suo popolo nelle notti più buie e anche nei giorni più luminosi, come quello ad esempio della sua liberazione, dopo 27 anni di prigione per la sua lotta al segregazionismo razziale, o anche il giorno della sua elezione a presidente nel 1994, primo presidente sudafricano non bianco e premio Nobel per la pace.
Con la fine dell'apartheid, Nkosi Sikelel' Iafrika è diventato parte dell'inno nazionale ufficiale del Sudafrica, un inno che viene seguito in 5 lingue: Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans e inglese. Un abbraccio musicale che unisce le diversità e le trasforma in armonia.
Ma non è solo un simbolo politico, come abbiamo anche detto prima, è ancora oggi una preghiera. Infatti chi la canta spesso lo fa con le mani sul cuore, la testa alta e le lacrime agli occhi.
Un canto può essere un ponte, una voce che attraversa confini, dolore e speranza. Nkosi Sikelel' Iafrika ci ricorda che anche nelle tenebre più fitte può nascere una preghiera di luce.
Dunque adesso ci avviciniamo alla conclusione della nostra presentazione e come sempre ci dedichiamo all'ascolto. Per l'ascolto ho scelto l'esecuzione di un gruppo vocale che si chiama Khayelitsha United Mambazo Choir. Si tratta di un coro molto conosciuto che ha partecipato a moltissimi festival dove è stato molto apprezzato e penso che anche noi ascoltandolo sentiremo proprio questi sound tipicamente sudafricani.
Dunque buon ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Tra cielo e terra, storie in musica, per terminare il nostro viaggio tra canto, fede e storia.
Così si gelli Africa, maluba ganyesu ponoluayo,
ponoluayo,
iswa imitanazo, yetu, Kosi,
Kosi,
sigelela,
sigelela,
tina,
tina,
lusapulwayo.
Kosi,
sigelela, Afrika,
oh,
malubala nyesu, kondolwayo,
kondolwayo,
izwa imithandazo yetu. Kosi,
Kosi,
sigelela.
Sigelela
tina lusapho lwayo,
hoza
moya, hoza moya, hoza,
hoza
moya, hoza moya,
hoza,
hoza moya, hoyi
ngcwele,
hosi,
hosi,
sigelela
tina.
Lusapho lwayo,
Morena
vuluka sitshaba sa Yesu, ufelise thindwa lematsweni,
usebuluke,
usebuluke,
usebuluke Morena,
usebuluke,
awuzwe
sitshaba sa Yesu, sitshaba sa
awuzwe
Afrika.
Con questo toccante inno che arriva dal Sudafrica chiudiamo la rubrica curata dal maestro Carlo Lella, che è responsabile del Ministero Musicale dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, e da Marta Dauria, redattrice di Riforma, il giornale delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. Marta Dauria è anche vicepresidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Saranno ancora con noi la prossima domenica per l'ultima puntata di Tempo dello Spirito in versione estiva. E prima di chiudere la puntata vogliamo adesso proporre una riflessione che si fa preghiera. È un testo del pastore riformato Giuseppe Latorre, che abbiamo ospitato in varie occasioni a Tempo dello Spirito. Il pastore Latorre ha pubblicato alcuni libri in cui poesia e preghiera si intrecciano in una spiritualità calda e presente verso i problemi del mondo. Vi facciamo ascoltare una sua preghiera sul dubbio e sulla fede. Troppe volte, Signore, ho dubitato del tuo amore. Troppe volte ho preferito abbassare lo sguardo alla terra anziché guardare il cielo, e ho fluttuato come veliero senza timone, sbattuto da un'onda all'altra, dubitando del dubbio e della verità, tra la materia e lo spirito, tra la mente e l'anima, tra l'ombra e la penombra. Troppe volte presunzione e superbia hanno imbrattato le mute parole che innalzavo verso di te. Signore paziente e benigno, ho pregato per ricevere, non per aprirmi a te. Ho bussato perché mi venisse aperto, non per incontrarti. e ti ho rigettato il granello della mia fede perché le montagne non si spostavano, dimenticando di seminarlo e aspettare, dimenticando di irrorarlo con le lacrime e di concimarlo con la calma dell'attesa. Troppe volte ho dimenticato che ti sei nascosto nel dubbio dove vuoi farti cercare, che ti sei avvolto di ombre per rendere appassionante la mia fede. Chiude qui la puntata di Tempo dello Spirito. Vi ricordo che saremo ancora con voi la prossima domenica, sempre alle 8, sulla Rete 2. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.